Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Stasera, di solito faccio sempre una catechesi sulla parola e ho scelto di farvi una catechesi su Sant'Antonio. Io ogni anno a settembre vado qualche giorno di ritiro personale a Padova, che è un centro energetico molto forte. All'inizio ci andavo per fuggire dopo la tuile, anziché tornare subito in convento, e facevo qualche giorno per riprendermi dopo la tuile. Adesso è rimasta una consuetudine. Allora, fino a ieri sera, sono tornato ieri sera da Padova, stamattina sono arrivato qui a Palermo. E in questi giorni ho pensato ad Antonio, e questo santo mondiale è un santo. Da ovunque c'è la Chiesa, c'è devozione a Sant'Antonio. Se voi andate a Padova, cinesi, giapponesi, africani, indiane, italiane, il mondo intorno a questo santo, Sant'Antonio di Padova, non da Padova. Perché Antonio nasce Fernando. Allora, Sant'Antonio nasce il 15 agosto del 1195, viene battezzato lo stesso giorno come era usanza a quel tempo e gli viene dato il nome Fernando. La sua è una famiglia borghese e questo gli permette di studiare, che a quel tempo non era una cosa comune. La sua è una famiglia borghese, benestante, lui è il primogenito e abitano vicino, nasce a Lisbona, quindi ecco perché di Padova ma non da Padova, perché Sant'Antonio è portoghese, nasce a Lisbona in quel tempo dove Lisbona ancora non era la capitale del Portogallo, era Coimbra. E loro abitano vicino alla cattedrale. Il ragazzino è molto buono, portato alle cose religiose e frequenta i canonici della cattedrale, che sono religiosi agostiniani. Il ragazzo è portato alla vita religiosa e a 15 anni entra nel convento degli Agostiniani. È contemporaneo di San Francesco, mentre sappiamo che San Francesco, ovvero Giovanni, è il suo nome di battesimo, Francesco è il soprannome, perché quella smorfiosa di tua madre, lo sappiamo che era francese, quindi parlava il bambino francese, tu francese, Francesco da qui. Sappiamo che Pietro Bernardone non voleva che entrasse nella vita religiosa, mentre i genitori di Fernando sono contenti perché a quel tempo avere un figlio prete era un onore, una qualità, anche se poi rimangono delusi dal suo cammino religioso, perché magari volevano che diventasse vescovo, abate, cardinale, visto che loro avevano anche amicizie in alto loco. Entra quindi in questo convento e si accorge che il convento non è poi così quel luogo di santità che lui si immaginava. E tanti monaci sono entrati lì per mangiare, tanti monaci vivevano una vita un po' borghese. E quindi lui già comincia a stare male. Viene ordinato prete a 25 anni, quindi dopo 10 anni è ordinato prete, e lui sceglie di andare a Coimbra, a 230 km di distanza. Non è come adesso che stasera Marisella per venire ha fatto 100 km in macchina. A quel tempo fare 230 km, perché lui sceglie di allontanarsi da Lisbona? Perché tutti i parenti venivano a trovarlo, parenti, amici, conoscenti, cosa come di San Giovanni XXIII. Ma chi si immaginava di avere tutti questi parenti una volta diventato papa? Quindi una volta che lui era nel monastero, allora lui per avere una vita più ritirata, sceglie di andare in questo convento lontano dalla famiglia per dedicarsi allo studio. Lui è uno studioso, lui è dottore della Chiesa, allo studio delle scritture e restare un po'. Ma anche lì a Coimbra, la storia, lui non si trova bene perché si accorge che i monaci, ma era un'usanza comune, tanti entravano in convento, in monastero, e specialmente tutte le zitelle. Adesso le zitelle cercano tutte le maretades, ma a quel tempo le zitelle si infilavano nel convento. Madre Battista, ti ci vedo. E le mandavano, ricordate la monaca di Monza, le mandavano, ma così anche i figli maschi, per non dividere l'eredità, si mandavano in monastero, in convento, e quindi non è che andavano per vocazione, quindi il tenore di vita era un po' alto. E Fernando, padre Fernando, rimane scandalizzato, perché si immaginava che entrando in convento c'era una vita un po' più contemplativa, un po' più studiosa, un po' più di preghiera, un po' più di penitenza, ma come? C'era invece questo lassismo. E qui lui fa la prima decisione. Anziché rimproverarli, perché voi sapete che il rimprovero non ha mai fatto nessun risultato, decide di essere testimone. Ecco, e poi nei secoli più avanti Gandhi dirà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E questo capita anche a noi. Veniamo alla fraternità, veniamo al gruppo di preghiera e immaginiamo che sono tutti santi come Padre Giuseppe, ma invece Padre Giuseppe è soltanto lui santo, e vediamo piccole invidie, piccole gelosie, piccole sparvaniente, piccole cose. Allora è inutile rimproverare. Allora in qualsiasi luogo tu andrai, troverai, perché le persone sono l'altra faccia di te, la luna nascosta. Noi vediamo soltanto una faccia della luna, e adesso in India sono andati nella parte che c'è una parte della luna che noi non vediamo mai. E così anche per le persone: noi vediamo soltanto affaccio, soltanto quello che c'è, ma quello che c'è dietro non lo vediamo. E allora, e non possiamo stare lì a rimproverare, a fare a brava, a fare a buona, a fare chiccia, ma se tinta, ma se cosa, sii tu il cambiamento che vuoi vedere. Mentre scrivevo questa catechesi, mi sono ricordato che sono l'unico prete che ha fatto catechismo diretto. E quando io ero in parrocchia, quella parrocchia famosa, c'avevo una catechista che mi terrorizzava i bambini con l'idea dell'inferno e di questo Dio. E io dicevo: signora, no, no, padre Giuseppe, non finiamo con tutte queste cose, gioie e misericordie. Se lei non li fa spaventare, questi continueranno. Ma i bambini che possono fare? Ma siccome questa catechista aveva anche un seguito, allora per salvare alcuni bambini mi sono messa a fare io il catechismo, che poi tutte classi di 10 bambini, aveva 50 bambini. 50 bambini, e lì ho scoperto, io mi ricordo, la prima volta che ho confessato questi bambini. Me li confessavo io per la prima comunione. Allora, i bambini, che cosa, la prima comunione che possono fare? Ho disobbedito la mamma, il fratellino è cattivo, la sorellina che viene dopo è cattiva, fissarie. Però io aprivo la scrittura E c'erano parole terribili. Ma, come quando noi apriamo la Bibbia, parole brutte, di castighi, di cose. Dicevo, ma è possibile? Allora, quando io pregavo, confessavo, aprivo la scrittura, c'erano dei passi e li erano giustificati. E lì ho capito che i bambini sono innocenti, però i bambini arrivano con un bagaglio dell'albero genealogico. Dell'albero genealogico di quelle cose pregresse. Tuo nipote Aurelio è nato portando tutta la cattiveria alla nonna Liliana e la bontà della nonna. E quindi io mi sono ripromesso, perché ho fatto, quando poi li ho portati alla cresima, altri 2 anni di catechismo, di pregare ogni giorno per questi bambini. E quando poi li ho confessati per la cresima, che già qualche peccatuzzo comincia che si iniziava l'adolescenza, le parole erano tutte belle. Ecco qui la preghiera per i bambini, la preghiera per i nipoti, la preghiera perché arrivano con un bagaglio. E allora, questa è una scelta che ha fatto Antonio. Quella di essere testimone. Allora, anche noi, nella nostra famiglia, c'è qualche cognata, qualche cognato, qualche suocero cattivo. Allora, nel gruppo l'abbiamo già detto, scegliamo noi di essere i testimoni, di essere noi l'esempio per gli altri, come ha fatto Sant'Antonio, ovvero Padre Fernando. E allora facciamo un canto di lode e con questo canto di lode, Signore, noi scegliamo di essere noi quel cambiamento che vogliamo vedere nella società, quel cambiamento che vogliamo vedere nella famiglia, quel cambiamento che vogliamo vedere nella fraternità. Noi essere i santi, essere noi quelli che i testimoni. E con questo canto noi ti chiediamo di poter realizzare questo. Ciao Giovanni, lode al Signore. Mi sto vedendo adesso. Continuando, Francesco, quindi Fernando sceglie di essere lui il cambiamento. E a Coimbra lui svolge un ministero normale. È già ordinato prete e fa il cellario. Cellario sarebbe quel monaco che dedico all'accoglienza, quindi quando passano i preti, i pellegrini, sapete che a quel tempo non c'era il B&B, quindi tu chiedevi accoglienza nei monasteri. Fernando è quello che accoglie e accoglie 5 preti francescani, no, 3 preti e 2 frati francescani che stanno per andare in Marocco per evangelizzare. Questi si fermano al monastero, fanno amicizia con i padri, sono francescani, e vanno in Marocco e li ammazzano. A quel tempo morti ammazzati, poi adesso sono stati chiamati martiri, quindi furono fatti a pezzi. Questi pezzi furono presi e portati in Portogallo e ripassarono da Coimbra. Questo fatto colpì molto Fernando, lo colpì tanto che disse: ma io che vita sto facendo? Ma che vita sto facendo? E qui in questo monastero borghese, in questo monastero dove sto bene, sto qui ad accogliere, sì, studio, contemplo, cosa, ma voglio di più. Voglio di più. E allora dice: ma io voglio andare anche io in missione. Voglio uscire dalla mia zona di comfort. Questo è importante per tutti noi. Per chi ha avuto la grazia di venire alla Tuil quest'anno, se vi ricordate quando abbiamo fatto la mistagogia dell'oltre, quando Mosè, dopo 40 anni che stava sempre lì a fare sempre la stessa strada, la stessa cosa, un giorno varcò l'ignoto, un giorno si deve andare oltre, andò oltre e lì si aprì un mondo e incontrò il Dio dell'Oreb, il Dio gli parlò, lo chiamò e gli diede una missione. E quindi anche qui Fernando dice: ma no, anch'io devo smetterla e anche noi dobbiamo smetterla. Certe volte, ma che vita facciamo? Facciamo a vita sempre i pantofolai e poi quando andiamo a qualche messa siamo pure surate. E forse anche noi abbiamo bisogno di qualche cosa che ci inquieti. Ricordatevi che Gesù l'ha detto: io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto non a farvi coccole, ma a inquietarvi. Il nostro cammino di persone libere, mi pare che l'ha citato anche la vostra predicatrice in queste e cose, e dice come le oche selvagge. Ci sono le oche addomesticate e le oche selvagge. Le oche addomesticate sono nel loro cortile, nel loro coso, belle sistemate. Quando passano le oche selvagge, e loro si inquietano. Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Ma chi c'è, chi c'è, chi c'è? E questo dobbiamo essere noi. E se noi veramente abbiamo il fuoco dello spirito, se veramente noi abbiamo il fuoco della libertà, quando incontriamo queste persone zombie, subito ti aggrediscono, subito perché sentono cuccè, 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 sentono che c'è qualche cosa, ma questo è il compito dei cristiani. Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E ricordiamoci che queste situazioni di tiepidezza, Ayamis, boh, vedi che le preghiere, e aggiufatta parte mia, Dio, addirittura nel libro dell'Apocalisse, nella Chiesa, dice: io vi vomito dalla mia bocca, le faccio scuncitare, dice Dio. Quindi attenzione a questo stare nagiusciamo. Non va bene, per Dio vuole fuoco. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E Fernando ha questa, ecco i martiri. Ecco i martiri hanno questa potenza. Fernando dice basta, io voglio andare in Marocco. Voglio andare io al posto loro. E sceglie di andare. Ma per andare in Marocco deve entrare nei francescani. Quindi lasciare la bella tonaca degli agostiniani, bella morbida, e prendere il sacco. E i francescani, c'era Francesco Vivo, non dovete vedere i francescani di oggi, ma quelli di 1000 anni fa, Francesco era ancora vivo, era vide, e quindi avevano un sacco di juta, con un cordone, senza Skype, senza niente, quindi la mamma Maria, se è dispiaciuto di suo figlio Fernando, che fine fici mio figlio, però Fernando sceglie, e qui sceglie il nome di Antonio. Entra nei francescani e parte per il Marocco. Arriva in Marocco e cade malato, gli viene la malaria. E non guarisce, tanto che dopo mesi, che stava squagliando, picca picca, picca picca, e i confratelli dicono: senti, tu sei venuto per aiutare, ma qua a combattere cuttia. L'hanno messo su una nave, tornatene a casa. E quindi qui Sant'Antonio ha una grande crisi. E per lui inizia la notte buia. Attenzione, la notte buia è un grande dono per ciascuno di noi. È inutile che ti pigli Lexotan, ti pigli Tavor, ti piglia Valeriana, dice così me passa. No, devi rispondere alla domanda che c'è in te. Perché noi abbiamo delle domande francesi. Sant'Antonio dice: ma Gesù, a che gioco giochiamo qua? Io ho sentito, mi hai messo questo desiderio nel mio cuore di andare. E allora, ma la vita di Sant'Antonio è una vita piena di contraddizioni. E questo ci insegna che noi dobbiamo anche noi accogliere le contraddizioni che ci sono nella nostra vita. È quello che noi non comprendiamo. Perché Sant'Antonio, dottore della Chiesa, con le omelie che sono state, vi comunico, vietate fino al Concilio Vaticano II. Se voi andate a Padova, trovate la lingua di Sant'Antonio incorrotta. Arisciosana, ave 1000 anni, ancora già. Ma Dademuzza, ma che dici? Allora io le ho comprate queste omelie, le volevo portare. Ma già che qualche problemino, ci vuole pure che racconti i cosi Sant'Antonio. Parolazio, vescovo, o parrini, e monache, alle persone. Non parolacce, per diceva la verità, quella verità che tante volte noi edulcoriamo. Quante volte mi dicono: sii prudente, Sant'Antonio prudente non era. E queste omelie sono state secretate per 1000 anni. Adesso, se volete, le potete comprare. Comunque, Sant'Antonio è l'uomo delle domande. Si fa, dice, ma che cosa? Allora lo mettono in questa nave per tornare a casa e la nave fa naufragio. La nave fa naufragio e lo prendono dove? A Milazzo, non dice Menepute, veramente a Castel di Tusa lo prendono, gli danno l'estremunzione, o Padrino c'è l'estremunzione, e lo portano a Milazzo in previsione che doveva esserci il conte Fabrizio alias Raffaele Galliano. Come ciao, Piccirillo? Che ci manca? Andate, Chianci. Lode al Signore, e lo portano a Milazzo. E a Milazzo lo curano, stava morendo e invece ha risto vivo. Era lui e un altro, e resta vivo. E lui dice: ma che cosa devo fare? Sente dire che San Francesco, lui adesso è francescano, Antonio, sente dire che San Francesco. E vedendo che i frati sono tanti, indice un capitolo, chiamato capitolo delle stuoie, perché c'erano 3.000 parrine, 3.000, non tutti erano preti, francescani, tanti che dormivano nelle stuoie. È la settimana della misericordia, noi la chiamiamo, la Pentecoste del 1200, e San Francesco chiama tutti questi per fare il punto della situazione. Quindi lui cosa fa? Va da Milazzo, va ad Assisi a piedi, e che prende Ryanair oppure Frecciarossa, a piedi e cammina per 3 mesi. Questo è importante, il camminare. Ecco, quando ho scritto questo mail ho pensato alla zia Pina, che un giorno aveva litigato con la sua figlia primogenita, e mi restò impresso che lo diceva a mia madre: mi inneschivo e camminavo per tutta la mattinata per Palermo, così mi potevo rilassare. Ecco, quando c'hai qualche problema, non stare lì a pigliare il telefono, a telefonare a Padre Giuseppe per farti fare una preghiera, questo è anche buono, in casi d'urgenza, ma fatti una bella camminata. Io a volte lo dico a qualche mia parente, nessuno, dico, fattilla una camminata, fattilla. Diciamo, ne chi camminano, mi pigliano per pazza. No, ti pigliano per pazza. Sì, pazza. Quindi la cosa è diversa. Allora, camminare, ricorda, c'è il cammino di Santiago adesso, si usa il cammino Francigeno, ci sono tanti cammini, mi pare che c'è anche un cammino anche in Sicilia. Sì, perché camminare, tum, 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 allora vi equilibra, sapete che noi abbiamo il cervello parte destra e parte sinistra, la parte destra è quella razionale e la parte sinistra è quella dell'intuizione. Quindi molte volte è ovvio che noi viviamo razionalmente, soltanto la notte quando dormiamo. I due emisferi si equilibrano, però se noi camminiamo a piedi, ecco il cammino, ecco il cammino di Santiago che bisogna fare in silenzio, perché tu devi equilibrare i due emisferi e avere le intuizioni. Il cammino di Santiago, dico che c'è anche le stelle e il cammino sotto queste stelle che ti influenzano. Io sono tentato molte volte di farlo, solo che bisognerebbe farlo in silenzio, bisognerebbe farlo, ci vogliono 3 mesi. Però vedendo i frutti, il tuo prete amico l'ha fatto, vedendo i frutti, dico: ma toglielo peggi prima, ci attacca a casa, lode al Signore. Comunque, Francesco, Sant'Antonio, Antonio va ad Assisi per parlare con San Francesco e per trovare una soluzione. E, insomma, dove sta andando la mia vita? E arriva ad Assisi e chi ci fu? E Charles, attingi te, capito del tanto che San Francesco fu deposto da generale. E lui era affondato. Io gli dissi: no, già con Francesco vivo, la regola di Francesco era troppo severa. E quindi si sono divisi, cominciarono le prime divisioni. Quindi sto povero Sant'Antonio, dove andava, andava, trovava Charles. E in pratica, lui, manco gli diedero confidenza, perché ci furono tutte queste lotte, perché già avevano i vari conventi, i vari monasteri, le varie cariche. Lui non riuscì nemmeno a parlare con San Francesco. E poi lui era straniero, portoghese, e poi lui non era un tipo che si metteva in mostra, e praticamente si vide tutti questi sciarre, vide e restò lì senza un certo priore Graziano, scoperto che lui era prete, perché non tutti erano preti a quel tempo, scoperto che era prete, gli ha fatto comodo, dice: senti, vieni con me. E lo portò in Romagna, vicino Forlì, dove c'è una grandissima devozione a Sant'Antonio. C'è in tutto il mondo, ma a Forlì. E lui entrò in questo monastero senza fare niente. Praticamente zappava l'orto e poi celebrava la messa per il monastero. E passa gli anni nello studio, nella contemplazione, ma anche qui Sant'Antonio dice: ma la mia vita, e tra l'altro considerate che Sant'Antonio vive, muore a 36 anni, e alcune scuole dicono che muore a 41 anni, ma 36, 41, sempre lì siamo. Però Sant'Antonio vive questa inquietudine costante della sua vita, dice: ma dove sta andando la mia vita? Ma è possibile che con tutto questo sapere e questo coso io rimango così? Però lui, ecco, un po' come mi pare San Giovanni della Croce, lui vive questo mondo interiore. In fondo noi siamo qui nella città di Santa Rosalia, chi fece Santa Rosalia tutto il tempo nella grotta, che faceva? Quindi è l'intercessione, noi, anche se stiamo in casa, anche se non abbiamo un posto di responsabilità, noi possiamo essere una grande benedizione nel mondo. È una frase che ho messo nella mia tesi, le persone spirituali, anche se sono considerate la spazzatura del mondo, sono invece la salvezza del mondo. Noi possiamo salvare il mondo da dentro di noi. E succede che un giorno ci sono le ordinazioni sacerdotali a Forlì, e il vescovo fa queste ordinazioni e si usava, a quel tempo molti non predicavano, si usava che si prendeva un predicatore esterno, qualcuno che predicava per l'ordinazione. Il predicatore si ammala, quindi manca il predicatore, ma nessuno voleva assumersi la responsabilità di predicare. C'era il vescovo, c'era cosa. Quindi suo padre Graziano dice a Sant'Antonio: senti, togliti dall'orto e vai a predicare tu. Preparati. Lui all'improvviso, quindi senza nemmeno una formazione, e prepararsi, predica. E lì si apre un mondo, perché scoprono che questo pretino portoghese aveva il dono della parola. E quindi la gente rimase stupita, il vescovo e i preti, e qui rimangono gli ultimi 9 anni di Sant'Antonio, 9 anni in cui lo chiamano a predicare ovunque, e lui per obbedienza va, e quando lui predica, la predicazione di Sant'Antonio è tutta sulla parola, non ci sono raccontini, pizzerie e cose. E quando lui predicava, ecco, avvenivano guarigioni, liberazioni, avveniva. Perché se noi predichiamo la parola, ma non soltanto durante il ministero, se noi parliamo della parola, se a tuo figlio, se a tuo figlio, se a tua nipote, se a cose, se a tuoi figli, parli di Gesù, parli della parola, avvengono miracoli, prodigi e guarigioni, perché questa è Antonio predicava e boom, venivano. Antonio subito, Antonio ha predicato la verità. Attenzione, la verità, ricordatevi di Cam, di Noè, i 2/3, 2 figli non hanno voluto vedere il padre nudo, soltanto Cam, quindi 2/3 dell'umanità non vogliono vedere la verità, vogliono vederti scoperto e non vogliono scoprire, e soltanto Cam, mentre gli altri due vanno all'indietro e coprono. Quindi, e invece Antonio, predica la verità, predica la verità, e attenzione, come dice il libro del Siracide, lotta per la verità e Dio lotterà con te. Questo è stupendo. E lotta per la verità, Dio lotterà con te. E a quel tempo c'era una eresia che girava, l'eresia dei catari, che significa puri, che era un'eresia, diventò poi un'eresia, e se voi avete letto, tutti avete letto oppure avete visto il film Il nome della rosa, dove c'era il monaco, quel monaco orribile, penitenzia rigide, che era il loro motto, praticamente, capitanato da Fra Dolicino, che tra l'altro è di Novara, con la sua sorella nello spirito, che era innamorata, Margherita di Trento, cominciarono a criticare la Chiesa perché la Chiesa era una Chiesa ricca. Il problema del denaro della Chiesa c'è stato sempre, e quindi non è una cosa di adesso. E loro dicevano: questi preti, sti vescovi, queste cose che stanno bene mentre la gente sta male. La predicazione di Fra Dolcino, la predicazione di Catari, fu una predicazione di successo perché la gente stava male, i parenti stavano bene. E quindi, ecco, ovvio. E Sant'Antonio cominciò a dire: diceva, no, queste messe non valgono, queste cose. Non è un problema di 1000 anni fa, siamo a Palermo e mi pare che c'è anche questo problema anche a Palermo e di questi preti, di queste associazioni che dicono che Papa Francesco non è buono e la comunione te la pigliare in ginocchio e non nelle mani, tutte queste cose ci sono anche a Palermo, per non dire anche in altre parti. E Sant'Antonio è quello che ha riportato la verità che poi anch'io tante volte ho ricordato, la verità di Gesù. Allora, ognuno risponde di sé. Anche al tempo di Gesù, il sommo sacerdote non era, è stato eletto regolarmente, Caifa. Erode non era successione davidica, e i Sadducei si avevano pigliato tutti i picciole, il Tempio era diventata la più grande banca del Medio Oriente, tipo lo Yor, di oggi. Quindi, ma Gesù non ha mai detto niente. Gesù si interessava delle persone che hanno bisogno. E Sant'Antonio diceva questi problemi, anche perché poi, ecco perché poi furono ammazzati, Fra Dolcino fu ammazzato, Margherita fu bruciata, e cosa hanno fatto? Hanno esercitato la violenza. Attenzione perché nel problema della violenza ci cadono tutti, ci è caduto anche il profeta Elia, vi ricordate? Il grande profeta Elia, il più grande profeta di tutti i tempi, cade nello stesso trabocchetto, perché lui sfida i sacerdoti di Baal, Dio gli fa vincere la sfida perché manda il fuoco, ma è finita lì. Dio non gli ha detto di ammazzare 450 preti sacerdoti di Baal. E lui poi si lascia prendere la mano e attenzione anche noi a volte in queste situazioni possiamo lasciarci prendere la mano e più che giusto è giusto questo, e allora è usare la violenza. Quando tu usi la violenza Dio si ritira da te e quindi Sant'Antonio, ecco, poi sappiamo la famosa storia che lui predica ai pesci, predica ai pesci. Perché predica ai pesci? Perché lì tutti questi del gruppo dei catari gli hanno detto no, non andate più alle predicazioni e non c'è della gente poi è sempre che si lascia abbindolare, non sono andati più alle. Quindi Sant'Antonio cosa fa? Va in riva al mare e predica davanti al mare e tutti i pesci, centinaia di pesci vengono lì in riva a sentire e il pesce è muto e quindi ecco qui la storia. E come anche Sant'Antonio è il santo della verità, lui ha fatto mettere la legge. C'ho anche la data, il 17 marzo del 1231 il podestà di Padova emette questa legge che da allora è in uso anche oggi, perché prima del 1231, quando tu avevi un debito e non potevi pagare, ad esempio il fallimento di oggi, cosa facevano? Oltre a togliersi tutti i beni, ti arrestavano. Mi pare che c'è stata ieri questa lettura. Quando tu non potevi pagare, ti arrestavano. Francesco, Sant'Antonio, fa fare questa legge e quindi non c'è più, l'arresto. E mentre c'è il funerale di un usuraio, lui dice: no, 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 niente funerale. Mentre c'è un funerale, immaginatevi, tutto in pompa magna, perché poi quando hanno questi soldi, e abbiamo già visto, tutti si fanno il funerale in pompa magna, dimenticandosi. Sant'Antonio dice: no, funerale a questo niente, perché è senza cuore. Come senza cuore? Perché come dice Gesù, lì dove è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Lui non ha il cuore perché il cuore è da un'altra parte. Hanno l'autopsia veloce, ti spaccano e vedono che è senza cuore. Dice: dov'è il cuore? Dov'è il suo tesoro? Nella cassaforte. Vanno nella cassaforte, aprono e c'è il cuore. Questo poteva farlo Sant'Antonio. Dov'è il nostro cuore? Dov'è il nostro cuore? Lì dove è il nostro tesoro, lì è il nostro cuore. Ma Sant'Antonio è anche famoso per le liberazioni. Una donna che era vessata dal demonio e Sant'Antonio le appare in sogno e le dà una preghiera, preghiera che tra l'altro, se vi ricordate, abbiamo detto ai tempi in cui facevamo le messe di guarigione lì dai Salesiani, e quando l'abbiamo recitata, se ne ha luce. Con i cellulari, questa preghiera che si è detta sino al Concilio Vaticano II, poi dopo il Concilio Vaticano II e il famoso esorcismo di Leone XIII, che Sant'Antonio dà ad una donna portoghese vestita in sogno, le dà questa preghiera. Ecco la croce del Signore, fuggite forze nemiche, ha vinto il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, alleluia, alleluia. E allora, Signore, anche noi, tra l'altro, se voi andate a Roma, Piazza San Pietro, che è sempre un luogo dove il demonio si aggira, Papa Francesco ha fatto mettere la statua di San Michele. Nei giardini Vaticani, a Salute San Michele, pure sopra Castel Sant'Angelo, nell'obelisco che c'è nella piazza, ha fatto scrivere questa preghiera di liberazione, perché Sant'Antonio potesse liberare la città del Vaticano da qualsiasi interferenza del maligno. Ma stasera noi adesso pregheremo perché Sant'Antonio liberi anche noi da qualsiasi interferenza del maligno. E Sant'Antonio noi lo preghiamo quando perdiamo qualche cosa che funziona. Io mi ricordo padre Capecci, doveva essere ricoverato, non si trovava il passaporto e cerca, cerca, cerca. Un prete, no, un confratello olandese, dice: dillo a Sant'Antonio. Io non ci credevo, mi sono fermato. Ho detto un Padre nostro a Sant'Antonio e suo passaporto, che era messo nell'intercapedine di un cassetto aperto 100 volte, lo riapro, boom, ed è caduto il papà. E allora da allora ha detto funziona. Certo, per avere tutta questa devozione in tutte le parti del mondo, Sant'Antonio funziona. E allora, stasera, Signore Gesù, noi per intercessione di Sant'Antonio vogliamo chiederti di ritrovare la salute, di avere quella salute che forse abbiamo perso. Quella salute che forse abbiamo perso per cause nostre. Ecco, stasera ti chiediamo di ritrovare la salute e di ritrovare anche la fede. A volte la nostra fede è stata scossa da situazioni esterne e non siamo riusciti a vivere, non siamo riusciti perché la fede viene provata dalle difficoltà, dalla persecuzione, dalle delusioni, ma Sant'Antonio ci ha dato proprio la testimonianza che in tutte queste, lui è stato deluso sino all'ultimo, perché deluso sino all'ultimo, poi anche durante la predicazione, con tutti questi, ecco, una cosa, ecco, lui è chiamato anche santo della carità, questo è importante. Se voi vedete in tutte le chiese, Sant'Antonio c'è il pane dei poveri. Quando ero in parrocchia si usava, perché lui muore il 13 giugno, ecco perché festeggiamo il 13 giugno, che è bellissimo. Lui dice: voglio morire a Padova, e lo trascinano, noi che c'erano le ambulanze, così, in un carro, e mentre stanno camminando lui dice: io vedo il mio Signore, e muore. E questo ve lo ripeto per la nostra, com'è che noi moriamo? Noi moriremo quando potremmo dire con Sant'Antonio, oppure come Santa Teresa, oppure come San Giovanni della Croce, verrà a prenderci Gesù. E noi diciamo, io vedo il mio Signore, lui è sul carro che lo stanno portando a Padova e dice, io vedo il mio Signore. E Sant'Antonio, vi dicevo, è anche il santo della carità perché è una donna gli muore il figlio. E allora lei dice, se mio figlio tornerà in vita, io darò il pane dei poveri. Ogni giorno darò il pane dei poveri della città e il figlio torna a vivere e lei garantisce questo pane dei poveri. Sant'Antonio invitava a dare qualcosa al Signore, ma può sembrare un baratto, del resto è in uso. E fare i voti, fare i voti ai santi, alla Madonna, e varie, noi lo vediamo in tutti i santuari, gli ex voto. Però Sant'Antonio riportava un esempio di Gesù. E io mi ricordo che l'ho detto anch'io in un'omelia, della Samaritana. La Samaritana, Gesù sta per dargli l'acqua viva. L'acqua dello Spirito, però Gesù, prima di dargli l'acqua viva, gli chiede: dammi da bere. Come? Tu che sei Samaritano, tu che sei giudeo, chiedi a me da bere, cioè tu dammela. E Gesù poi dirà: anche solo un bicchiere d'acqua fresca che avete dato al più piccolo dei miei fratelli. Non perderete la ricompensa. Anche stasera, ci ha ricordato il bene che hai fatto a tua suocera, Dio ti ricompenserà. Sant'Antonio diceva, funziona così, tu dai uno a Dio e Dio ti dà 100. Però molte volte capita che prima di darti ti chiede. Quindi a volte a me capita che quando qualcuno mi chiede qualsiasi cosa, vuol dire che lì è in quel momento che Dio poi deve darmi, vuole darmi il centuplo. Perché poi Gesù è stato chiaro, quando Pietro dice, ma insomma noi che abbiamo lasciato casa, famiglia, che cosa avremo in cambio? Il centuplo. È la vita eterna, che è vita eterna, noi traduciamo vita eterna e purtroppo pensiamo alla vita nell'aldilà. Vita eterna, vita dell'eterno, vita da Dio. Dio ti dà il centuplo, è una vita da Dio. Altro che vita della principessa, della regina che ti fa fare tuo marito. Vita da Dio, quella dove non ti manca niente. Dove tu senti, a proposito vi ricordo che la bambina è stata presa al conservatorio da Papurida, metto il niente prima di fare l'esame, una preghiera per me. Ma certo, gioia mia, è tuo sicuro. Dio ti dà il centuplo, credici. Quando qualcuno ti chiede, invece di fare la manuzza, dai, come dice. Anche il libro dei problemi, non c'è nessuna raccolta stasera, state tranquille. Dice, sta facendo, come dice, sbrizia, come dice il libro dei proverbi, chi innaffia sarà innaffiato. Questo era Sant'Antonio. Sant'Antonio era chiaro, diceva sempre sbrizia, chi innaffia sarà innaffiato ed ecco qui nasce il pane dei poveri. Ma questo era soltanto un inciso. Signore, noi vogliamo fare una preghiera di liberazione. Questa preghiera di liberazione di Sant'Antonio, che dice proprio, bellissima, è proprio un esorcismo. Ecco la croce del Signore. Fuggite, forze nemiche. Ha vinto il leone della tribù di Giuda. La radice di Davide, alleluia, alleluia. Signore, noi per intercessione di Sant'Antonio stasera, quante volte noi abbiamo chiesto la sua intercessione per trovare il passaporto, per trovare le chiavi della macchina, stasera, Signore, noi ti chiediamo l'intercessione di Sant'Antonio per trovare la salute, per trovare questa pace, questa vita da Dio. Una vita da Dio, ecco, il centuplo è la vita eterna, la vita dell'Eterno, la vita di Dio. E anche per ritrovare la fede, forse noi siamo quei piccoli che dice tu stesso Gesù, hai detto guai a chi scandalizza i piccoli. E allora questi piccoli siamo noi, che a volte, ecco, la pecorella smarrita. C'è nel Vangelo una pecorella perduta che cammina per strade non buone, la pecorella smarrita. A volte io mi ci ritrovo in questa pecorella smarrita, ti smarrisci perché senti quelle cose, vedi quelle cose, e veramente la fede è messa a dura prova. Quando la fede, ecco, ce l'hai detto all'inizio, non chiamate nessuno guida. Abbiamo dei punti di riferimento, preti, suore, persone, e queste persone crollano. Ecco, la nostra fede in Gesù è messa a dura prova. Stasera vogliamo ritrovare la nostra fede da bambini. Quando siamo venuti al gruppo, quando siamo andati in chiesa, e c'era quella fede in cui credevi che tutto era possibile e che tutti erano santi, anche se poi abbiamo scoperto che santi non sono. E, però ecco, guardate a Lui e sarete raggianti, guardare a te. E allora con questo canto, Signore, vieni per intercessione di Sant'Antonio a liberarci da ogni catena del nemico e a riportarci salute e fede. Vengo a te, sei un immenso amore per me, il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterà. Dio, la voce sale al cielo. Dio, guardici tu. Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innanzi ai tuoi occhi al cielo, Dio, so che nulla posso io. Dio, mi confido a te. Dio, spero nella tua bontà, tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci tu. Speranza solo in te, perché fedele Dio tu sei, so che non mi abbandonerà. Se questa bocca griderà, se questo cuore, io so che ascolterà. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, mi prego, agisci
L'uomo che confida in te, non è deluso. Se tutto sembra perso, in mezzo io piange, non dirò, so che nulla posso dire, Dio, di cosa fido a te, mio Dio, spero nella tua bontà, tu fai prodigi, fai miracoli.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché essi renderanno lunghi i tuoi giorni e i tuoi anni e ti procureranno ricchezza. Amore e fedeltà non ti abbandonano. Legali intorno al tuo collo, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Troverai grazia e buona fortuna agli occhi di Dio e dell'uomo. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Libro dei Proverbi, capitolo 3, versetto 1-5. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché Sant'Antonio ricordava le tue parole, lì dove è il tuo tesoro e il tuo cuore. E tu stasera, ecco, ci dici di nel nostro cuore custodire la tua parola, perché ci darà ricchezza. Tutti noi vogliamo prosperità, tutti noi vogliamo stare bene. Ecco, questa prosperità, questa ricchezza ci viene data custodendo la tua parola. E mi viene in mente Giosuè, quando Giosuè inizia, tu dici, Yahweh dice a Giosuè, medita la parola giorno e notte e la tua sarà una vita di successo. Allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. E c'è anche una parola personalizzata. Ecco, stasera, ieri a Sant'Antonio ho preso le immaginette, ma e le avevo nella borsa da viaggio, ma mentre mi vestivo, mi preparavo per venire, mio fratello Aristide era in vena di chiacchierare, mi seguivo ovunque, camminava per San Mia e le ho lasciate nella borsa da viaggio. Quindi chi verrà lunedì prossimo troverà queste immaginette di Sant'Antonio, benedette lì dai padri della basilica enorme, bellissima, veramente un luogo, ecco, se vi capita, di energetico molto, c'è, cioè, una bella forza. Poi Padova è una città bellissima, e quindi sono rimaste lì, e noi non avremo altri incontri, se non vi ricordo che il prossimo incontro sarà il 29 ottobre, la giornata intera. Però ecco, la nostra Marisol ha portato questo cuore, ecco, vedi, il cuore con l'angelo. Siamo nel mese di settembre, il mese degli angeli, e noi abbiamo una grande devozione agli angeli. Vi ricordo che la Twil 2017 è stato, e la coroncina viene recitata anche online, e anche stasera c'è stata alle 7:30. Marisol, la buonanima di Marisella, che adesso si chiama Marisol, ci ha dato, ecco, un cuore con l'angelo e una preghiera personalizzata, cioè una parola personalizzata, non è una parola uguale per tutti. Quindi ognuno di noi prenderà questa parola. E allora, Signore, ecco, mentre prendiamo questa parola, vogliamo fare intercessione anche per tutte le persone care. Ecco, ricordiamo Laura Piantanida, che è stata operata, Rossella Volpe di Roma, che non sta tanto bene, e tante altre persone della fraternità, Maria Giovanna, beh, Maria Giovanna ormai a casa sta bene, però Vincenzo, che ha combattuto con Maria Giovanna, ciao Maria Giovanna. Rita Schiena, che domani sarà operata. Il marito di Rossella in Cagnone, ecco, che ha scritto proprio poco fa. E quando ero in questi giorni a Padova, ma il telefono suonava in continuazione per preghiere, e capivo che era l'intercessione di Sant'Antonio. Ecco, mentre distribuiscono questa parola personalizzata, Signore, ti chiediamo per intercessione di Sant'Antonio la salute per queste persone. E vogliamo dirti grazie. C'è un canto, mi pare che hanno preparato un canto di grazie, gridiamo di gioia.
Sì.
Signore, vogliamo gridare di gioia, perché, ecco, come ci insegna Sant'Antonio, la vita accade mentre si fanno altri progetti. Questa è una frase di John Lennon. Ma Sant'Antonio l'ha vissuto. Lui ha fatto tanti progetti e la vita invece accade in maniera diversa. Di Sant'Antonio nella sua vita non si è realizzato. Lui pensava una cosa e tu gliene proponevi un'altra. E lui si adattava a questa vita che accadeva mentre si fanno altri progetti. Signore, forse anche la nostra vita, ma chi se l'immaginava tante cose? E come diceva Sant'Antonio, ma veramente la vita reale era diversa da quella che il giovane Fernando sognava. E forse anche noi abbiamo sognato una vita diversa da quella che sta accadendo, ma la vita accade perché tu sei il Dio della storia. Signore, a volte la nostra mente viene pressata da tanti input che riceviamo dal mondo. E la vita accade in maniera, tu sei il Dio della storia. Sant'Antonio diceva, non esistono le coincidenze. Adesso noi le chiamiamo bioincidenze. Non esistono le coincidenze. Esiste Dio che si inserisce nella nostra storia e la fa diventare storia divina. E con questo canto, ecco, vogliamo ringraziarti. E ieri, mentre ero in macchina, tornavo da Padova, e mi avevo parato il rosario, poi e ho pregato il rosario delle anime per una famiglia, della mia collaboratrice che compiva gli anni, e la parola che il Signore mi ha dato era proprio quella di San Paolo: nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Cioè, allora, la prima cosa, bisogna dire una messa, no. Gesù non è l'uomo del culto. L'albero genealogico, sì, la messa fa sempre bene, ma la notte in cui fu tradito, egli prese il pane, diventò vino, diventò alleanza nuova. Signore, con questo canto di grazie, di grandi gioia, vogliamo benedirti per tutto il nostro albero genealogico. Oggi mio padre avrebbe compiuto 100 anni, Ina Russo avrebbe compiuto
75.
Anche il compleanno di Aurora Croatto di Novara. Signore, tra cielo e terra, tra l'altro soltanto gridando di gioia, mi ricordo che fu fatto ad un funerale e la gente un po' dice, ma che è? Già manca molto, già. Però ecco, noi ecco, ti diciamo grazie per ogni persona che abbiamo incontrato nella nostra vita, per le persone che incontreremo, e come intercessione della guarigione di Giovanni, che camminerà spedito. Signore, noi ti diciamo grazie. Come hai detto tu, quando nel Vangelo di Marco, quando chiedete una cosa, siete sicuri di averla ricevuta e vi sarà dato. Signore, noi crediamo che già si sta compiendo e quindi ti diciamo grazie, gridiamo di gioia.
Sì.
Sì.
Grandi promesse, tu amore.